Bene, cari nel Signore, vogliamo ancora questa sera aprire la scrittura nel capitolo 14 dell'Evangelo di Matteo. Matteo capitolo 14, leggeremo i versetti da 13 a 21. Dice così la scrittura: udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e guarì gli ammalati. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Egli disse, portatemeli qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. La domanda di partenza che noi ci facciamo quando ci accostiamo alla parola del Signore è: perché troviamo scritte queste cose? Perché il Signore ci lascia queste affermazioni? Perché noi troviamo questo episodio nella parola del Signore? Se noi ci immaginiamo, cerchiamo di immaginarci la scena che viene descritta in questi versetti, allora potremmo darci una risposta, potremmo capire perché il Signore sta usando questa scena o perché il Signore ci ha lasciato questa scena e quale insegnamento vuole darci. Qual è l'immagine che si compone davanti ai nostri occhi guardando questa scena? Noi troviamo Gesù che sta parlando alle folle, troviamo Gesù che sta portando il suo messaggio, che sta insegnando, e a un certo punto troviamo una folla di circa 5.000 uomini, più le loro relative famiglie, che secondo i discepoli hanno un bisogno, e questo bisogno è quello di mangiare. Sta venendo la sera, il luogo è deserto, e secondo i discepoli questa folla, composta, abbiamo detto, di 5.000 uomini più le relative famiglie, questa folla tra un po' avvertirà, inizierà a sentire il bisogno di mangiare. Gesù a un certo punto dice a questi discepoli, ai suoi discepoli: date voi loro da mangiare. E quando i discepoli vengono investiti di questo comandamento, i discepoli iniziano a cercare quello che potevano avere, quel cibo che potevano avere, e si trovano questi 5 pani e 2 pesci. Allora, qual è la scena che si pone davanti ai nostri occhi? C'è una folla composta da migliaia di persone, abbiamo detto più volte, 5.000 uomini e probabilmente le loro famiglie. Ci sono 12 uomini, discepoli, probabilmente più i collaboratori, perché noi sappiamo che c'erano anche dei collaboratori, delle persone che seguivano e servivano Gesù, e ci sono questi 5 pani e 2 pesci. Questa è la scena che si pone davanti ai nostri occhi. Proviamo a immaginarci 12 persone che hanno in mano questi 5 pani e 2 pesci, questi 7 pezzi di cibo, che devono dare da mangiare a migliaia di persone che si trovano davanti. Probabilmente Gesù sarà stato su una parte più elevata, per cui potremmo pensare a una collina che guardava, comunque a un luogo più alto che guardava in basso, che guardava magari verso una valle, con dentro migliaia di persone. E questi discepoli, 12 persone, che si trovano con questi 5 pani e 2 pesci. E noi possiamo immaginare quale può essere stata la reazione dei discepoli davanti a questa richiesta. oppure qual è stata la reazione o il pensiero che i discepoli potevano aver avuto nell'avere in mano 5 pani e 2 pesci, nel guardarsi tra di loro, queste 12 persone, e poi girarsi e guardare quella folla di migliaia di persone e dire: Gesù ci chiede di dare da mangiare a tutte queste persone. È una scena particolare, è una scena che, vista dagli occhi dei discepoli, sicuramente provoca apprensione, provoca sconforto, provoca paura, un senso di impotenza. Come potremmo mai noi, con questo poco cibo a disposizione, dare da mangiare a tutte queste persone? Ma in altri paralleli noi vediamo come i discepoli ragionano anche in un certo modo, dicono: ma anche ben potessimo approvvigionare il cibo per tutte queste persone, ma dove troveremmo mai il denaro per dare da mangiare a tutte queste persone? Eppure invece Gesù ci chiede di farlo. Qui noi vediamo due aspetti importanti. Da una parte, dicevamo all'inizio, perché la scrittura ci riporta certi episodi? Perché sicuramente anche in episodi come questo c'è un insegnamento, c'è una morale. E perché Gesù chiede ai discepoli di fare una cosa simile? Sicuramente anche in questo c'è un insegnamento, c'è una morale. Questa sera, se Dio vuole, la prossima riunione, giovedì prossimo, se il Signore vuole, noi rifletteremo proprio su questa scena, vedendo come questa scena è una scena particolare, perché è una scena che ci fa vedere degli uomini che sono stati protagonisti del piano di Dio. Gesù aveva un piano, e il suo piano qual era? Era quello di glorificarsi attraverso una moltiplicazione, attraverso un miracolo, un qualche cosa di straordinario. E i discepoli sono stati parte integrante, protagonisti di questo piano. Perché? Perché Gesù ha chiesto a loro di agire, e sono stati loro che, adoperandosi, hanno trovato quel poco cibo che poi, dato nelle mani di Gesù, ha permesso di fare questo miracolo. Ma immaginiamoci come è partita questa scena. Per i discepoli, essere parte integrante del piano di Dio in questa situazione ha significato affrontare una circostanza che per loro era insormontabile. Ha significato affrontare una circostanza davanti alla quale non avevano speranze, o meglio, loro credevano di non avere speranze. Ha significato affrontare un vero e proprio gigante, scalare una montagna che per loro non era fattibile. E molto spesso, noi dobbiamo dire, il Signore permette nella vita dei suoi figliuoli, nella quotidianità dei suoi figliuoli, delle situazioni che sono un po' come questa. Spesso ci troviamo a guardare la vita che ci circonda, gli eventi che ci accadono, quello che succede attorno a noi, e ci sembra un po' di essere come questi discepoli. Con 5 pani e 2 pesci in mano è una folla di migliaia di persone da sfamare. E ci chiediamo: ma io come ne potrò uscire da questa situazione? E se il Signore ci lascia eventi come questo, è proprio perché ha un messaggio preciso per noi. E questo messaggio è quello di guardare a Lui, di capire che noi con le nostre forze difficilmente riusciremo a uscirne. Anzi, magari ci sono situazioni nelle quali noi non usciremo con le nostre forze. Ma se invece chiediamo l'aiuto al Signore, Lui è in grado di compiere dei miracoli straordinari nella nostra vita, come è successo proprio ai discepoli. Noi vedremo due grandi argomenti, diciamo, all'interno di questo brano. Questa sera vedremo una prima parte, e questa parte è questa scena. Questa scena è stata vista in maniera diversa dai discepoli e dal Signore Gesù. Vedremo entrambi questi due argomenti. Il primo, proprio questa scena, lo vedremo da questi due ambiti, da questi due aspetti. Da una parte, appunto, vista dagli occhi dei discepoli. Dall'altra, la stessa scena vista dagli occhi del Signore Gesù. Perché è diversa, lo vedremo. E la prossima riunione, se il Signore vorrà, vedremo le conseguenze di questa visione, di questa immagine. Cioè come queste persone hanno agito. Come hanno agito i discepoli, e vedremo come ha agito il Signore Gesù. Perché è importante sottolineare questa sequenza, cioè prima come la scena viene vista e poi come si agisce, perché è proprio questa la chiave di un servizio o comunque di una vita spirituale per il Signore. Se noi abbiamo una visione spirituale della vita, del nostro ruolo, di quello che noi siamo, di quello che affrontiamo, di tutte le circostanze che affrontiamo, allora le nostre opere saranno conformi a questa visione spirituale. E anche quando ci troveremo davanti a un gigante, come quei poveri 12 discepoli sconsolati, con 5 pani e 2 pesci davanti a 5.000 uomini più le loro famiglie, allora anche lì capiremo che se il Signore ci ha portato in quella condizione è perché fa parte del suo piano e che lui potrà agire e operare anche un miracolo in una condizione disperata come quella. Se invece noi abbiamo una visione carnale, allora vedremo la prossima volta il nostro atteggiamento sarà un atteggiamento di conseguenza, un atteggiamento carnale. Allora è importante, prima di tutto, capire che visione abbiamo della vita, del Signore, della nostra quotidianità e del piano che Dio ha preparato per noi. E per capire l'importanza della visione, questa sera vedremo proprio questa scena vista dagli occhi dei discepoli e dagli occhi del Signore Gesù. Iniziamo a parlare dei discepoli e facciamo un passo indietro e chiediamoci che cosa stava succedendo, cosa è successo prima che Gesù chiedesse ai discepoli di fare quella cosa, perché quella domanda non è nata per caso, non è che a un certo punto i discepoli hanno visto delle persone e si sono posti un problema. Quella domanda è nata a seguito di un qualcosa di ben preciso. E che cos'è questo qualcosa? Cosa abbiamo letto nel versetto 14? Gesù, arrivato all'altra riva, smontato dalla barca, vede una grande folla. C'erano delle persone che aspettavano Gesù. E Gesù ebbe compassione e ne guarì gli ammalati, dice. Probabilmente Gesù iniziò, anzi sicuramente Gesù iniziò, quello che era il suo ministerio. Gesù iniziò a fare delle guarigioni, come dice qui, a fare dei miracoli, Gesù iniziò a predicare, Gesù iniziò ad annunciare il regno di Dio, Gesù iniziò ad annunciare la salvezza, in poche parole Gesù stava compiendo il suo ministero. E questa cosa probabilmente è durata per parecchio tempo, perché dice fino alla sera. Fattosi sera, Gesù era ancora lì che si adoperava. Per cui pensiamo a quanta gente c'era vicino a Gesù, pensiamo a quante persone chiedevano il suo aiuto, a quanti lo circondavano. Gesù, potremmo dire, era nel pieno del suo servizio. Questa è la premessa, questo è quello che succede. A un certo punto si fa sera, abbiamo letto. E cosa fanno i discepoli? Cosa dicono i discepoli? I discepoli cominciano a farsi una preoccupazione, cominciano a farsi uno scrupolo, a preoccuparsi, a dire: qui ci sono tante persone, ci troviamo in un luogo deserto, tra un po' si farà sera, queste persone avranno fame, si farà tardi, devono tornare a casa. I discepoli si fanno uno scrupolo che è più che lecito e dicono: forse è ora che ognuno se ne torni a casa sua, altrimenti qui come faranno a mangiare? Chi potrà dare loro da mangiare? E allora dicono a Gesù: Gesù, forse è ora che per oggi la smettiamo qui, licenzia tutte queste persone, mandale a casa, mandale nei villaggi vicini in maniera tale che ognuno possa andare a comprarsi da mangiare. Perché i discepoli ragionano così? Perché guardano gli eventi. I discepoli fanno 2 più 2, dicono: siamo in tanti, il luogo è deserto, la gente fra un po' avrà fame, noi non possiamo di certo dare da mangiare a tutte queste persone, dunque la conclusione è: maestro, basta, per oggi concludiamo qui la giornata, di loro di tornare a casa. Però mettiamo sempre questa considerazione che i discepoli fanno di fianco alla cosa più importante: Gesù stava compiendo il suo ministero. Se dovessimo riassumere la reazione di questi discepoli, noi diremmo che è una reazione, umanamente parlando, lecita. D'altronde, tutti quanti potremmo dire, umanamente parlando, avremmo ragionato in questo modo. Però noi vediamo che Gesù non ragiona in questo modo. E se noi dovessimo riassumere questa reazione dei discepoli in una sola affermazione, potremmo prendere a prestito le parole che Gesù utilizza rivolgendosi a Pietro, quando Pietro lo sgrida per il fatto che lui sta annunciando la sua morte. Gesù alla fine dice a Pietro: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. I discepoli in quel momento avevano il senso delle cose degli uomini e ragionavano da uomini, e come uomini il loro pensiero qual era? Era quello di dire: maestro, qui si sta facendo tardi, ci troviamo di fronte a un problema che è più grande di noi. Fra un po' queste persone cominceranno a dire che hanno fame, magari pretenderanno da noi, visto che sono state qui per te, pretenderanno da noi che noi diamo loro da mangiare, ma noi non siamo assolutamente in grado di farlo. Signore, stiamo andando verso una situazione che è più grande di noi. E allora i discepoli dicono: maestro, anche se tu ti stai dedicando a quello per cui tu sei venuto, al tuo ministero, basta, piantarvi per oggi. Andiamo a casa, non è più l'ora. I discepoli non si rendono conto di quello che invece in quel momento stava succedendo. Il loro maestro stava evangelizzando, stava predicando, stava guarendo, stava compiendo miracoli, ma davanti a un problema che si pone, loro dicono: basta, fermati, per oggi è sufficiente così, interrompi il tuo servizio. Cosa vuol dire questo? Perché la scrittura ci mette davanti questo aspetto? Perché, come dicevamo all'inizio, capita nella nostra vita, come è capitato in quel momento nella vita dei discepoli, che il piano di Dio, che il servizio che noi stiamo facendo per il Signore, o che la volontà che Dio ha per noi, ci porti a metterci davanti situazioni come quella, situazioni dove ci sentiamo impotenti, situazioni dove pensiamo di non avere le armi, gli elementi, umanamente parlando, per poterle fronteggiare. Io mi immagino quei discepoli che rispondono alla domanda di Gesù: date voi loro da mangiare. Allora si mettono a cercare e si presentano davanti a Gesù e dicono: maestro, abbiamo trovato 5 pani e 2 pesci. Adesso guardati intorno, guarda quanti siamo e fai tu le debite proporzioni e trai le conclusioni. Mi immagino la reazione sconsolata che queste persone hanno avuto nel dire: non abbiamo modo, non abbiamo possibilità, non c'è verso per noi di poter uscire da una situazione simile. E magari molte volte, anche noi nella nostra quotidianità, ci troviamo in situazioni come questa, dove ci sentiamo un po' come questi uomini, con poche armi in mano e un ostacolo insormontabile da poter affrontare. E la scrittura ci fa vedere alcuni esempi di persone che si sono trovate proprio in situazioni simili a queste. Facciamo due esempi, leggiamo due passi. Il primo, in Numeri, capitolo 13, stiamo parlando delle spie. Le spie che tornano dal paese di Canaan dopo l'esplorazione del paese. Numeri, capitolo 13, vediamo un aspetto molto particolare, molto, molto significativo del modo in cui queste spie ragionano. Leggiamo i versetti 27 e 28. Dice così la scrittura. Qui sono le spie, si sta parlando delle spie. E dice così: fecero il loro racconto, le spie appunto, e dissero: noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate grandissime e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak. Notiamo, le spie tornano indietro. Giosuè chiede loro un resoconto. Mosè chiede loro un resoconto. E le spie confermano quello che il Signore e Mosè avevano detto. Dicono: Mosè, tu ci hai mandato là. Avevi ragione. È un paese bellissimo. Addirittura ti abbiamo portato i frutti, cioè non solo te lo diciamo a parole, ma te lo facciamo vedere. Però notiamo il versetto 28, inizia con un avversativo. Però, è vero, tutto quello che tu dici è buono, Mosè, il paese è fantastico, i frutti ci sono, è desiderabile, è veramente magnifico, però c'è un problema. È facile a parole, è tutto bello, tutto facile, però c'è un problema. Il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate grandissimo e ci sono anche i giganti. L'opera che tu ci chiedi di fare, Signore, è è meritevole, è giusta, siamo d'accordo, tutti d'accordo che dove tu ci stai mandando è buono, però c'è un problema, abbiamo un grave problema, noi siamo un popolo di esuli, di persone che stanno tornando, di nomadi, abbiamo viaggiato, siamo stati nel deserto, non abbiamo forze, non abbiamo armi a sufficienza, ci sentiamo piccoli. Quel paese è un paese difficile. E infatti al versetto 31, quegli uomini dicono, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Ci sembra un po' di rivedere quei discepoli. 5 pani, 2 pesci, una folla di 5.000 persone, più le altrettante che stavano lì con loro, 12 uomini che si guardano e dicono, e dunque, cosa dobbiamo fare noi? Noi come? Non siamo capaci. È una situazione più grande di noi. Questo è il modo in cui noi molto spesso ragioniamo. Ci sono situazioni nelle quali non vediamo nulla di buono. Io sto volutamente sul generico perché ognuno può contestualizzare questo nella propria vita. Ognuno di noi si conosce. Ci sono situazioni lavorative, ci sono situazioni di salute, stiamo vedendo in questi giorni situazioni che accadono anche attorno a noi e ci sembra un po' di, calandoci in queste situazioni, di dire di essere un po' come questi discepoli, quasi senza armi, quasi come dire, Signore, ma io cosa devo fare in questa situazione? Perché, Signore, io non riesco ad uscirne, non lo so, da solo non posso farlo, è un qualche cosa che è più grande di me. E queste spie hanno ragionato in quel modo. Signore, quello che tu ci chiedi di fare è buono, ma io non sono in grado di farlo. È più forte di me, Signore, più forte di noi. Facciamo ancora un altro esempio. Torniamo nell'Evangelo di Matteo, questa volta al capitolo 11. E osserviamo quello che accade a un certo punto nella vita di Giovanni Battista. Matteo capitolo 11. Leggiamo il versetto 2, i versetti 2 e 3. Qui è Giovanni che parla e dice queste parole. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Versetto 4 dice, Gesù rispose loro, andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo hanno annunciato ai poveri. Ora ci potremmo chiedere, ma perché Giovanni fa questa domanda al Signore Gesù? Cioè, perché Giovanni fa questa domanda al Signore Gesù tramite i suoi discepoli? Stiamo parlando di Giovanni Battista. Chi era Giovanni Battista? Giovanni Battista era colui che, riferito a Gesù, aveva detto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Era colui che lo aveva battezzato. Era colui che aveva visto aprirsi il cielo e una colomba scendere su di lui. Era colui che aveva udito la voce dal cielo che confermava chi era Gesù. Era colui che aveva detto, sue testuali parole, io ho veduto e attestato che questi è il figlio di Dio. Eppure a un certo punto manda dei discepoli da Gesù a dire, ma sei tu quello che stiamo aspettando o ne deve venire un altro? Perché Giovanni fa questa domanda? C'è una chiave di lettura molto particolare che troviamo nel versetto 2. Dove si trovava Giovanni? Giovanni era in prigione. Cosa può essere accaduto nel cuore della mente di Giovanni? Giovanni sapeva di essere la voce del Messia. Il Messia per Israele era un re, un liberatore, era un qualcuno di potente, di autoritario. E Giovanni forse a un certo punto si è chiesto, ma com'è possibile che il messaggero, che una persona che è stata mandata davanti al Messia, una persona che ha testimoniato del Messia, com'è possibile che possa finire in prigione? Com'è possibile che io possa essere venuto in prigione? Come mai questo Messia, questo Gesù non ha avuto il potere da evitarmi questa situazione? Ma vuoi mettere che non è lui? Vuoi mettere che mi sono sbagliato? Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire come anche un uomo come Giovanni Battista, in una situazione così particolare, probabilmente in quel momento ha avuto anche lui un momento di debolezza, ha avuto bisogno di conferme. Si è un po' visto come quei discepoli. Davanti a una situazione difficile, davanti a una situazione complicata, si è visto schiacciato da un peso che probabilmente lo angosciava, davanti a qualcosa che era più grande di lui. E qualche dubbio gli è venuto, ha avuto dei dubbi. E noi vediamo poi come Gesù gli risponde. Gesù gli risponde portandogli tutti quelli che potevano essere i segni evidenti che lui era il Messia. Però sia Giovanni che le spie, che i discepoli, ci fanno vedere un po' quello che noi siamo fondamentalmente. Come noi leggiamo le situazioni. Noi dobbiamo ammettere che noi abbiamo il senso delle cose degli uomini. Noi siamo uomini, ragioniamo da uomini. Abbiamo il senso delle cose degli uomini. Quando guardiamo una situazione con i nostri occhi, noi la guardiamo come degli uomini. E allora anche noi, probabilmente nella prigione, ci saremmo trovati scoraggiati, dire, ma Signore, perché? Io d'altronde ho predicato quello che era giusto, ho fatto la tua volontà, ho detto le cose come stavano, sono stato fedele e mi trovo in prigione. Perché? Oppure, Signore, tu ci mandi in un paese dove gli abitanti davanti ai quali ci sentivamo come delle cavallette. Perché? Oppure, Signore, tu ci chiedi di dare da mangiare a 5.000 persone più le loro famiglie, abbiamo 5 pani e 2 pesci. Ma perché? Quanti perché noi ci facciamo nella nostra mente, nella nostra vita? Vi ripeto, davanti alle situazioni più diverse, e qui ognuno può calarsi in questa situazione e pensare alla propria vita, pensare alle situazioni nelle quali si è trovato, si trova tuttora, di diversa natura, e dire, Signore, perché mi sta succedendo tutto questo? Ebbene, in questo momento noi dobbiamo cambiare la nostra visione e vedere, nel secondo aspetto, come Gesù vede quella situazione. Dagli occhi dei discepoli ci troviamo davanti a un grave problema. Abbiamo un problema. Ci viene chiesta una cosa che non siamo in grado di fare. Noi, umanamente parlando, è certificato, non siamo capaci di dare da mangiare a quelle persone. Siamo in difficoltà. Però ricordiamoci sempre che noi non siamo chiamati ad avere il senso delle cose degli uomini, ma ad avere il senso delle cose di Dio. E allora dobbiamo vedere come Gesù ha visto quella scena. Agli occhi dei discepoli era un gigante insormontabile. Adesso vediamo come la vede Gesù. E anche qui c'è una chiave di lettura molto particolare. Torniamo nel capitolo 14 e vediamo il modo in cui Gesù parla di questa scena. A un certo punto Gesù, leggiamo il versetto 16, Gesù dice, ma Gesù disse loro, non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Questo versetto è la chiave per capire la risposta che Gesù ha dato. Quando i discepoli dicono a Gesù, Gesù piantiamola qui, perché da qui non ne usciamo, noi non siamo capaci di fare questa cosa, siamo impotenti davanti a questa situazione. Gesù dice una cosa importante ai discepoli. No, non avete capito, dice Gesù. Queste persone non hanno bisogno di andare via. Il bisogno che queste persone hanno è di stare qui. Perché? Perché io sto compiendo il mio ministero. Cosa abbiamo detto all'inizio del primo punto? Che cosa stava facendo Gesù? Contestualizziamo la vicenda. Gesù stava ammaestrando le folle. E allora Gesù dice, no, non avete capito. Questa folla deve stare qui. Il bisogno di questa folla non è di interrompere questo momento per andare a cercarsi il cibo. Il bisogno di questa folla è di stare qui ad ascoltare la mia parola, i miei insegnamenti e a vedere le mie opere. Questo è il bisogno della folla. Perché? Perché il nome di Dio deve essere glorificato in questa situazione. Ecco che se noi vediamo le cose dal punto di vista di Gesù, la prospettiva cambia completamente. Per i discepoli c'è la situazione. Signore, ci sono 5.000 persone, più donne e bambini, che avranno fame. Noi siamo in 12, abbiamo 5 pani e 2 pesci, dunque non possiamo fare nulla. Andiamo via, basta, piantiamola lì. Gesù la vede diversamente, Gesù dice, no, no, loro hanno un bisogno diverso. E questo è il bisogno di stare qui e continuare a vedere la gloria e il miracolo di Dio. Dunque, collaborate, pensateci voi, fate in modo che queste persone non se ne vadano via di qui. I discepoli si trovano inseriti dove? Nel piano di Dio. Il piano di Dio è che quelle persone rimangano lì, ma quelle persone da lì a poco avranno un'esigenza. E allora Gesù dice, sapete cosa c'è? Voi siete i miei collaboratori, provvedete per loro. Gesù non trascura, è interessante, Gesù non trascura il bisogno fisico. Gesù non dice, ah beh, non importa, stiano a digiuno, basta, tanto l'importante è che ascoltino la mia parola. Gesù non chiama quelle persone a fare delle rinunce, ma lui si prende cura anche dell'aspetto materiale. E nell'aspetto materiale lancia proprio questa sfida ai discepoli. Pensateci voi. Gesù ovviamente lui sapeva già quello che sarebbe successo. Però lancia una sfida, e questa sfida la lancia ai suoi discepoli. Pensateci voi. E qui entrano in gioco i discepoli, che si trovano, loro malgrado, protagonisti come collaboratori del piano di Dio. Peccato che quel piano per loro preveda di scalare una montagna che per loro onestamente è insormontabile. Come potevano fare i discepoli? I discepoli non avevano possibilità. Eppure Gesù li chiama a fare un qualche cosa che è più grande di loro. Lui sa benissimo che sarebbe intervenuto. Gesù non era uno sprovveduto in quella situazione. Lui sapeva perfettamente come sarebbe andata a finire la scena. Ma vuole lasciare un messaggio ai discepoli e indirettamente a noi. E questo messaggio qual è? È che spesso il piano che il Signore ha per la nostra vita ci porta ad affrontare situazioni che per noi sono o appaiono insormontabili. Ma se ci piangiamo addosso come hanno fatto i discepoli, allora sarà normale dire, Signore, finiamola qui, perché io non ce la faccio. Ma se invece il nostro sguardo è rivolto non a quello che non abbiamo, vedremo la prossima volta, ma a chi abbiamo vicino, cioè il Signore, come avrebbero dovuto fare i discepoli, allora ecco che anche quei pochi mezzi, ma nelle mani di Gesù, diventano un qualche cosa di efficace. Contestualizziamo tutto questo nella nostra vita. Dio, come abbiamo detto, non ha chiamato quelle persone, quella folla a fare delle rinunce, ma ha fatto in modo che quella folla che lo circondava potesse continuare a vedere le sue opere. E per fare questo ha voluto servirsi anche dei discepoli. E noi ci rivediamo molto in questi discepoli, perché il Signore vuole ancora agire nel mondo nel quale noi ci troviamo. Il Signore vuole far sì che la sua parola, che i suoi insegnamenti, che la sua volontà siano conosciuti e creduti nel mondo. E chi è oggi il messaggero, il mezzo, il collaboratore che porta il messaggio del Signore nel mondo? Sicuramente ogni suo figlio. Allora ognuno di noi si trova collocato in un piano. Dio ha un piano per ognuno di noi. Dio ha delle opere per ognuno di noi. Dio ha una volontà per ognuno di noi, finalizzata anche nei suoi scopi a quello di portare appunto e di glorificare il suo nome, di portare il suo messaggio in questo mondo. Andiamo a leggere quello che l'Apostolo Paolo scrive ai credenti di Filippi. Filippesi capitolo 2, leggiamo il versetto 15. Dice così la scrittura: perché siate irreprensibili ed integri, conosciamo bene questo testo, figli di Dio senza biasimo, attenzione, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Qual è lo scopo principale, uno degli scopi principali della nostra vita? Risplendere come astri nel mondo. Dove? In mezzo ad una generazione storta e perversa. Dio ci chiama ad essere il canale attraverso il quale la sua gloria e la sua luce risplendono in mezzo a una generazione che invece vive nel buio. La nostra vita è il mezzo, è il canale, è il tramite attraverso il quale Dio vuole manifestare la sua gloria al mondo, vuole far conoscere il suo nome, vuole portare la sua testimonianza, vuole compiere le sue opere. E spesso questo canale, la nostra vita, può trovarsi in salita. Spesso può trovarsi in discesa, tutto va bene, ma spesso può trovarsi in salita. E la salita può essere molto ripida, può essere dura, può essere difficile. Possiamo vederci un po' come questi discepoli. Con poche armi in mano è un nemico che a noi sembra insormontabile, una situazione che a noi sembra difficilissima. Però è il piano di Dio che ci porta lì. E allora, quale visione abbiamo in questo caso della nostra vita, di quella situazione? Se la visione è la visione dei discepoli, allora diremo: Signore, liberami subito, veloce, perché io qui mi faccio del male. Se la visione è la visione del Signore, diremo: Signore, se tu mi hai portato in questa situazione, c'è una precisa volontà, quella che tu hai, quella che io devo compiere. Forse oggi non la capisco ancora. Forse adesso riesco solo a vedere, Signore, il gigante che sta davanti a me e le poche armi che ho a mia disposizione. Però io so, Signore, che se la vedo con i tuoi occhi, se imparo a vederla avendo il senso delle cose di Dio, io non vedrò una situazione insormontabile, ma vedrò una situazione che tu stai permettendo affinché il tuo nome in qualche modo sia glorificato. Io non capisco come lo sarà glorificato, ma so che lo sarà, so che accadrà. Mi viene in mente, quando riflettevo a questo passo, su questo passo mi veniva in mente Davide, quando si presenta davanti al gigante. Lui non sapeva come il Signore avrebbe agito, però sapeva di avere davanti un gigante, sapeva di essere un ragazzino e sapeva di avere una fionda in mano. Basta, tutto questo è quello che Davide sapeva. Però era certo di presentarsi davanti a quel gigante nel nome del Dio di Israele, dell'Eterno degli eserciti e delle schiere di Israele. Non ha guardato al dire in quella scena: io mi trovo davanti a un uomo 10 volte me, 100 volte me, armato di tutto punto, un prode guerriero, e mi presento davanti a lui con poche pietre, un bastone e un elastico. E basta. Era una scena folle, al punto che lo stesso Golia dice: ma qui c'è qualcosa che non va, ma mi hai preso con un cane che ti presenti davanti a me con un bastone e delle pietre. Davide non guarda quella scena con il senso delle cose degli uomini, altrimenti avrebbe fatto come tutti gli altri, come i suoi fratelli e gli altri, che se ne stavano rannicchiati e dicevano: non ne usciremo mai, di follia. Davide la guarda con il senso delle cose di Dio. Dice: io non lo capisco, io non lo so come farò a uscirne, ma so che il Signore trarrà gloria da questa situazione. In un modo o nell'altro lui lo farà. Pensiamo anche a Daniele e ai suoi amici, si trovano nella stessa condizione. Io non lo so come ne verrò fuori, Signore, è una situazione più grande di me, ma tu vuoi portarmi in questa situazione. Allora, Signore, insegnami a vedere questa situazione con i tuoi occhi, nel modo in cui tu la vedi, perché allora io capirò che questa situazione è un mezzo, è un momento che tu mi stai dando per dare gloria al tuo nome, non un ostacolo insormontabile davanti al quale sarò sicuramente schiacciato. Quando Gesù parla ai suoi contemporanei e dice a loro e anche ai suoi discepoli: voi siete la luce del mondo, che parole usa Gesù? Gesù dice che noi siamo come una città posta sopra un monte. E una città posta sopra un monte è un qualche cosa di ben visibile. È un qualche cosa che si vede chiaramente anche da lontano. E dice: questa città non può rimanere nascosta. Allora noi non possiamo rimanere nascosti. Anche se spesso le situazioni sembrano schiacciarci, anche se spesso affrontiamo difficoltà davanti alle quali ci sentiamo stremati, ci sentiamo senza forza, circostanze nelle quali diciamo: ma Signore, io non so come uscirne, non sono in grado di uscirne. Signore, io con le mie forze non sono capace di andare da nessuna parte. Ebbene, il Signore in quel momento dice: fermati e guarda quella situazione dal mio punto di vista. Guarda quella situazione come io voglio che tu la vedi. Non è una circostanza nella quale tu sarai schiacciato, ma è una circostanza che ti porterà a glorificare il mio nome. Certo, magari non sarà in dolore. Certo, magari non sarà tutto facile. Gesù non dice questo. Ma sarà comunque un momento nel quale tu porterai gloria al mio nome. È interessante vedere come Gesù ha lasciato ai discepoli una preoccupazione. I discepoli si sono fatti degli scrupoli. Nel Parallelo dice: prima si fanno lo scrupolo del denaro, poi si fanno lo scrupolo del luogo deserto, poi si mettono a cercare. Gesù li lascia fare. Gesù, notiamo, Gesù li porta fino al punto di dire: Signore, questo è quello che noi abbiamo. Non dice: ok, va bene, ho capito, guardate, quella persona là ha i 5 pani, quella persona là ha i 2 pesci, andate, prendeteli e io ve li moltiplico. Gesù conosceva tutto, sapeva che aveva i 5 pani, sapeva che aveva i pesci, sapeva tutto, poteva dirlo subito. Gesù non ragiona così, Gesù dice: aspetta, iniziate a fare la vostra parte, sbattete la testa dentro questa situazione, capite fin dove potete arrivare, ragionate. E poi lui interviene. Non è stata una situazione facile per i discepoli, non stiamo dicendo che il Signore interviene, è tutto facile nella vita del credente. No, non è questo il modo di ragionare che Gesù ha. Gesù li ha portati fino al punto di dire: maestro, noi lo vedremo bene la prossima volta, noi abbiamo questo, basta, fai tu. Noi non possiamo fare nulla che dirti, non abbiamo altro che questa roba, di più non abbiamo trovato. Ma è in questa condizione che noi diciamo: Signore, io ho questo, Signore, io sono senza forze, Signore, tu conosci le mie forze davanti a questa situazione, io sono debole, ed è qui che chiedo il tuo intervento. Come dicevamo prima, se vediamo la situazione dagli occhi dei discepoli, allora è un grande disastro. Dobbiamo uscirne il prima possibile. Maestro, licenza le folle, perché qui avremo un grave problema. Se guardiamo la situazione dagli occhi di Gesù, allora ogni situazione è un mezzo, un canale, un modo per poter glorificare il suo nome. Pensiamo a un altro esempio che troviamo nella scrittura, combinazione pochi versetti dopo quello che abbiamo letto. Torniamo nel capitolo 14 di Matteo, perché Gesù quel giorno, potremmo dire oggi, era in vena di dare insegnamenti ai suoi discepoli. E cosa succede poco dopo, pochi versetti dopo? Versetto 22 del capitolo 14 di Matteo. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Sappiamo bene cosa è successo, e Gesù lo sapeva. Però leggiamo una parola molto importante. Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca. Gesù fece premura, fece forza ai discepoli dicendo: andate, cominciate ad andare dall'altra riva, io mi ritirerò in parte per pregare. E Gesù sapeva benissimo che cosa sarebbe successo. I discepoli ovviamente non lo sapevano, altrimenti forse si sarebbero rifiutati di salire su quella barca. Ma Gesù lo sapeva. E uno potrebbe ancora chiedersi: ma Gesù, perché? Se tu lo sapevi che tanto sarebbe andato a finire in quel modo, perché hai permesso che i discepoli salissero sulla barca? Noi lo vediamo nelle parole del versetto 33. È bello vedere il primo versetto di questa scena e l'ultimo, potremmo dire. Versetto 33 dice: quelli che erano nella barca l'adorarono, dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Se ci fermiamo al versetto 22, versetto 23, versetto 24, noi abbiamo la visione della scena dei discepoli, del senso delle cose degli uomini. Gesù, perché permetti questa tempesta? Tu lo sai che noi non possiamo venirne fuori, che anneghiamo. Nei paralleli dice proprio che Gesù vedeva i discepoli che erano in serie difficoltà. E si sono trovati in difficoltà i discepoli. Ma perché? Perché Gesù ha permesso questo ennesimo gigante? Perché lì il messaggio era per loro, e loro lo adorassero e vedessero la gloria di Dio. Prima, nella scena precedente, il messaggio era per tutti. Ma la morale qual è? e che loro sono diventati, sono stati ancora una volta il canale attraverso il quale Gesù ha manifestato la sua gloria. Pensiamo a Lazzaro, Marta e Maria. Lazzaro a un certo punto muore e Gesù attende un momento, non va subito, noi sappiamo Gesù non va subito da Lazzaro. E Marta e Maria si trovano a seppellire il loro fratello, si trovano in una condizione di lutto, di dolore, di sofferenza e tutte e due esternano in qualche modo questo loro disappunto. Signore, se tu fossi venuto lui non sarebbe morto, Signore, perché è successo questo? E quando Gesù si avvicina alla pietra, Marta dice, Signore, ma cosa dici, ma cosa fai? Ormai è il quarto giorno, già puzza, dice addirittura. Però Gesù le dice una cosa molto importante. Ma io non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Marta e Maria si erano trovate davanti a un gigante. E che gigante? Era morto un loro familiare, era morto il loro fratello. Quello sì che era un gigante. E per tante armi che potessero avere non si è mai preparati davanti alla morte. Era una condizione di dolore, era una condizione di sofferenza. Avrebbero potuto chiedersi, e lo hanno fatto, Signore, perché? E Gesù gli ha detto, perché voi sarete i canali, la vostra famiglia sarà il canale attraverso il quale si vedrà la gloria di Dio. Andiamo, dice Gesù ai suoi discepoli, io vado a svegliare Lazzaro, questa cosa è per la gloria di Dio. Loro non lo sapevano, loro erano nella disperazione, era morto loro fratello, c'era da capirlo che erano nella disperazione. Ma Gesù gli dice, credi, non ti scoraggiare, vedrai la gloria di Dio. E quando loro si affidano a Gesù, loro vedono il miracolo che si compie. C'è ancora un altro esempio straordinario nella scrittura, che è Giobbe. Giobbe si è trovato nel piano di Dio. Giobbe si è trovato nel mezzo di una disputa, una contesa. Satana contendeva con Dio. E Giobbe si è incaponito fino a un punto che invece ha capito come vedere le cose. Prima le vedeva da uomo e diceva, Signore, è ingiusto tutto questo. Ma poi a un certo punto ha detto, no Signore, io devo cambiare la mia prospettiva e guardare le cose come tu le vedi. Fa parte del tuo piano e io voglio essere un mezzo per manifestare e vivere il tuo piano. E cosa dice Giobbe alla fine del libro, di questo libro? Sì, io ne parlavo di te, ma non lo capivo, dice. Ora invece io vedo, dice, io riconosco, io capisco che tu puoi tutto. Dice, il mio orecchio aveva sentito parlare di me, ma l'occhio mio ti ha veduto. Allora, in conclusione, cosa impariamo da questa scena? È una scena che ci lascia un po' con un senso di impotenza se la guardiamo con i nostri occhi. È una scena dove Gesù chiede una cosa impossibile. Gesù sapeva, era perfettamente cosciente che stava chiedendo ai discepoli qualcosa di impossibile, non lo potevano fare. E i discepoli dall'altra parte erano consapevoli che era una cosa che loro non potevano fare. Come le vediamo? Come vediamo questa scena? Come vediamo nella nostra vita quelle situazioni, quelle circostanze? E ripeto, ognuno può calarsi all'interno di questo messaggio, di questo insegnamento e guardare quello che è accaduto, quello che sta accadendo nella propria vita o farne tesoro per quello che potrà accadere. Come guardo io le circostanze avverse, difficili, nelle quali mi posso venire a trovare? Come leggo io la mia quotidianità? Il Signore non mi ha promesso sempre che ci sarà il sole. Il Signore mi potrà anche obbligare a passare per la tempesta, come è stato per i discepoli. E magari qualcuno di noi, anzi, noi sappiamo che purtroppo ci sono in mezzo a noi persone che stanno passando la tempesta. Ma come guardo questa tempesta? Se la guardo come la guardarono i discepoli, dico, Signore, è una situazione più grande di me. Non ne posso uscire. Signore, facciamola finita, basta. Tu mi stai tentando oltre le mie forze. Viene lo scoraggiamento, viene la difficoltà, viene la rassegnazione, viene un raffreddamento, viene tutto quello che possiamo dire. Ma invece il messaggio che il Signore ci lascia è non fossilizzarti su quello che tu sei e su quello che tu puoi, ma fossilizzati su chi c'è con te, su chi c'è al tuo fianco, su colui che può tutto, che è insieme a te. E quelle poche forze che hai, portale, dice il Signore, portamele, dammele. Cosa disse Gesù? Portatemeli qua. È bella questa parola. Signore, noi non abbiamo trovato altro che questo. Ebbene, Gesù dice, portatemelo. Adesso entro in gioco io, ci penso io, non vi preoccupate. E magari in quel momento davanti ai discepoli si è aperta una cosa e avranno detto, beh, è vero, che stupidi che siamo stati. Noi abbiamo trovato poco, ma di fianco a noi c'è colui che può tutto. E noi dobbiamo imparare a ragionare così. È importante ricordare di vedere le circostanze della nostra vita come parti integranti del piano di Dio. I discepoli vedevano 5.000 persone, un grave problema e poche opere, pochi mezzi, poche forze per portarlo a termine. Gesù vedeva il suo servizio, la sua gloria, il suo ministero. Come vedo io la mia vita quotidiana? Vedo dei grandi ostacoli e poche forze o vedo il piano di Dio? Vedo il servizio, il ministero che il Signore mi ha affidato per trarre la sua lode, per trarre la sua gloria, per portare il suo nome nel mondo. Come vediamo la nostra vita noi? Allora, a seconda di come noi vediamo la nostra vita, vedremo la prossima volta, ci sono delle conseguenze. Perché vedremo la prossima volta come i discepoli hanno reagito davanti alla domanda di Gesù e come ha reagito dall'altra parte Gesù. È importante partire prima di tutto da come noi vediamo le cose, perché a seconda di come noi vediamo le cose ci comporteremo di conseguenza. Se le vediamo dal punto di vista degli uomini, allora ragioneremo e ci comporteremo dal punto di vista degli uomini. Se le vediamo dal punto di vista di Dio, allora ragioneremo e ci comporteremo dal punto di vista di Dio. E la preghiera, il messaggio che ci portiamo a casa questa sera di insegnamento è proprio questo, che ognuno di noi possa guardare la propria vita e le diverse circostanze dal punto di vista di Dio. Circostanze per difficili, per complicate, per particolari che possano essere, che ognuno di noi possa guardarle come parte integrante del piano di Dio. Siamo sì, molte volte, come i discepoli, dobbiamo ammetterlo, con 5 pani e 2 pesci in mano e una grande folla da sfamare. Ma questo non deve essere per noi un'occasione di scoraggiamento, di gettare i remi in barca e dire Signore non ce la faccio più, non ne posso più. Ma invece dire Signore, anche questa circostanza, anche questa grave difficoltà, anche le mie poche forze, fanno parte del tuo piano. E se tu lo permetti c'è una ragione. Signore, aiutami ad avere questa visione spirituale delle cose. Che davvero il Signore possa benedirci e che possa davvero darci l'aiuto per avere questa visione spirituale delle cose. Amen.